Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
La storia è divisa proprio a partire dal nome di colui che ha cambiato la storia. Avanti Cristo, dopo Cristo. Ma Cristo ha davvero cambiato la storia? Chiariamo meglio il senso della nostra domanda. Cristo ha davvero cambiato e cambia la storia concreta non solo dei credenti, ma di tutti gli uomini, anche di quelli che non credono e non vogliono nemmeno sentir parlare di Lui e della Chiesa? Un mondo cristiano e un mondo senza Cristo si differenziano in qualcosa? Oppure la differenza è solo di facciata, nominale? Come si può apprezzare l'assoluta novità che Cristo è stato ed è per la civiltà, per la cultura, per la percezione stessa della società? Oggigiorno una diffusa mentalità induce a pensare che le acquisizioni maggiori dell'uomo siano dovute alla rivoluzione scientifica del XVII secolo, all'illuminismo o più in generale alla modernità. Si è dimenticata la novità assoluta che ha rappresentato e rappresenta il cristianesimo nella storia dell'umanità. È indispensabile quindi fare un passo indietro per capire quale fosse il rapporto degli antichi con il destino, con la vita, con l'amore, con il peccato. Certo, gli antichi colsero già alcuni aspetti della verità, del logos, qua e là disseminati. Solo in Cristo, però, la verità si è mostrata apertamente e si è mostrata come carità. Carità nella verità, come recita l'enciclica di Benedetto XVI. Questo evento ha spezzato in due la storia. Cristo ha fatto nuove tutte le cose. Da allora niente è più lo stesso. Lontana da Cristo, la cultura contemporanea è convinta di essersi affrancata dalla superstizione e da una vetusta tradizione che oggi non avrebbe più nulla da dire. Quale inganno colpisce l'uomo di oggi, o, per dirla con Dante, quanta ignoranza è quella che t'offende, presuntuoso uomo del XXI secolo? Non c'è nulla di nuovo sotto il sole, come direbbe Coelet, ovvero l'uomo non è progredito, ma è ritornato all'epoca politeista, all'idolatria di dei che hanno soltanto modificato il nome, ma non la sostanza. Al posto di Venere si adora il sesso, al posto che a Marte si sacrificano vittime alla guerra e al potere, invece che a Plutone si inneggia al denaro. Ancora poi il Dio unico è sostituito da quell'uomo che si è posto sul piedistallo nella convinzione di poter fare a meno del mistero e di poter risolvere tutte le questioni. Diritto e piacere in un solidale connubio consacrano la liceità di tutto quanto il potere della tecnoscienza può soddisfare e ottenere. Vittime privilegiate di questo sacrificio sono gli innocenti, come già al tempo di Gesù. Piccoli e anziani sono sacrificati sull'altare con aborto ed eutanasia. I sacrifici umani, tipici solo delle età più primitive, sono ritornati. Tutto questo è chiamato progresso e affrancamento dalla barbarie della religiosità. L'omicidio non è più chiamato per nome, ma è mistificato con l'avallo di medici e di giuristi. Forse il diritto, la medicina, la tecnica, la scienza sono divenuti il dio della modernità? Oppure il dio odierno è rappresentato dal piacere personale e dall'autodeterminazione resi leciti dal diritto. Poco importa chiarire quale sia il nome da attribuire a quel Dio contemporaneo che rende leciti quei sacrifici umani che il cristianesimo era riuscito ad estirpare secoli or sono. Di certo, oggi si assiste ad un ritorno al politeismo, ad un recupero delle antiche divinità fragili e deboli, simili agli esseri umani, che non sanno dare alcuna risposta significativa alla domanda di assoluto dell'uomo. L'uomo si è scordato che le grandi acquisizioni dell'umanità sono conseguenze dell'impulso portato dal monoteismo, come ha dimostrato Rodney Stark nel recente saggio Un unico vero Dio. Lo sviluppo dell'Occidente, avvenuto nel Medioevo e nell'età moderna, è dovuto poi al radicamento della tradizione cristiana. La novità portata dall'avvento di Cristo ha investito tutti gli ambiti della vita, quello materiale e quello spirituale, il campo economico, quello culturale e quello più prettamente artistico. La stessa concezione di sé che ha l'uomo è mutata. Oggigiorno manca la consapevolezza che la radice profonda dei valori, della ricchezza, dello splendore della nostra civiltà risiede nel cristianesimo, ovvero in Cristo. Manca il sentimento di gratitudine per colui che è il vero protagonista della storia. Addentriamoci allora un poco nell'antichità, perché ci sia possibile poi cogliere la sorprendente novità dell'avvento di Cristo. Faremo naturalmente riferimento soltanto ad alcuni aspetti davvero salienti della cultura e della società antiche, alla religiosità, alla dimensione escatologica, alla concezione dell'amore e dell'uomo nell'antichità. Restringeremo un campo già così vasto al mondo greco e romano. La maggioranza dei greci e dei romani, ha scritto Rodney Stark in Un unico vero Dio, credeva che i loro dei potessero ascoltare le suppliche degli uomini, ma che nella gran parte delle occasioni non lo facessero e non fossero interessati alle vicende umane. Aristotele riteneva che gli dei fossero incapaci di reale interessamento nei confronti degli esseri umani. Potevano provare nei loro confronti brama, gelosia, rabbia, ma mai affetto. Divinità di questo genere potevano richiedere di essere propiziate e poteva essere possibile a volte mercanteggiare con loro per dei favori, ma non si poteva fare affidamento su di loro. Infatti, per gli antichi greci e romani, le divinità erano inaffidabili e capricciose. Potevano mantenere la parola data, ma potevano anche mentire e tradire. Le offerte sacrificali non erano garanzia certa di ottenimento delle richieste. Gli dei greci e romani erano pieni di limiti e di difetti, di passioni e di sentimenti, proprio come gli uomini. Non possedevano un potere infinito, non erano onnipotenti. Erano spesso capricciosi e potevano intervenire nelle azioni umane per soddisfare propri desideri. Anche gli dei, come gli uomini, erano sottoposti alla moira, cioè alla parte, ruolo, mansione che era stata loro assegnata dal destino. Non esisteva per gli antichi il concetto di libertà che conosciamo noi oggi. Pensiamo al mito di Edipo. Il re di Tebe, Laio, era venuto a conoscenza dall'oracolo di Delfi che la sterilità della moglie Giocasta era per lui una benedizione, perché il figlio nato lo avrebbe ucciso e avrebbe sposato la madre. Per impedire ciò, Laio ripudia la moglie, che riesce comunque a giacere con lui dopo averlo ubriacato. Nato da quel rapporto e cresciuto presso la corte del re di Corinto, Edipo un giorno viene a conoscenza dall'oracolo di Delfi che ucciderà il padre e sposerà la madre. Per questo agisce in modo da scongiurare tale profezia. Tutte le sue azioni e i suoi tentativi di ostacolare il destino lo porteranno invece a commettere quel barbaro parricidio e a compiere inconsapevolmente l'incesto. Lo scoprirà però solo dopo. Qual è la sua responsabilità di fronte a questo fatto malvagio e avverso? Qual è la sua libertà di fronte alla scelta? Proprio nel fare il bene, Edipo si è perduto. Il male si cela sotto le apparenze del bene. Sofocle ha spinto il paradosso all'estremo, dando ad Edipo un carattere generoso, ardente. L'ardore stesso del suo attaccamento al bene lo precipiterà ancora più in basso. L'uomo antico non ha conosciuto il nostro senso di libertà e di conseguenza il nostro senso del peccato. Cristo ha fatto conoscere all'uomo la sua grande libertà. Per gli antichi, il peccato peggiore degli uomini è voler contrastare i confini che il destino aveva loro assegnato. Per i greci, in questo consiste il peccato di hubris, cioè di eccesso e sfrontatezza nei confronti degli dèi, quando l'uomo, troppo favorito dalla sorte, spinge i suoi desideri un po' troppo lontano. Sembra quasi che gli dèi aspettino questo momento di dimenticanza con sardonica gioia e che temano che l'uomo si riprenda. Quanti uomini sono stati puniti per questo motivo? Pensiamo alla figura di Prometeo, che ha rubato agli dèi il fuoco, simbolo della conoscenza. A Prometeo, legato ad una roccia, verrà mangiato il fegato dagli uccelli per l'eternità. Accomunati da debolezze e moira, uomini e dèi hanno però un destino diverso. Mortali i primi, immortali gli ultimi. Questa è la condizione umana, nelle parole del poeta greco Mimnermo. Al modo delle foglie che nel tempo fiorito della primavera nascono e ai raggi del sole rapide crescono, noi, simili a quelle per un attimo, abbiamo diletto del fiore dell'età, ignorando il bene e il male per dono dei celesti. Ma le nere dee ci stanno sempre a fianco, l'una con il segno della grave vecchiaia e l'altra della morte. Fulmineo precipita il frutto di giovinezza, come la luce d'un giorno sulla terra. E quando il suo tempo è dileguato, è meglio la morte che la vita. Se gli dèi sono capricciosi, l'uomo deve almeno cercare di propiziarseli attraverso i sacrifici, anche umani. Pensiamo alla figura di Ifigenia, oggetto di tanta letteratura. L'indovino Calcante rivela che solo il sacrificio della figlia del re Agamennone può accattivarsi il favore della dea Artemide e far sì che i venti riprendano a spirare. Col pretesto di un matrimonio con Achille, inganno suggerito da Ulisse, la ragazza è condotta in Aulide, dove in breve tempo lo sgomento e il terrore si tramutano nella consapevolezza che il sacrificio è necessario per la spedizione contro Troia. Nel finale dell'Ifigenia in Aulide di Euripide, la dea Artemide muterà consiglio e invierà una cerva che verrà sacrificata al posto della ragazza, che finirà invece nel consesso degli dèi.
Rosario Tronnolone ha proposto Amor che muove il sole e l'altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.